dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Più pigra questa sera sta sognando la luna, bellezza che su un mucchio di cuscini, lieve e distratta, prima di dormire accarezza il contorno dei suoi seni, sulla serica schiena delle molli valanghe, morente, s'abbandona dei liqui infiniti e volge gli occhi là dove bianche visioni salgono nell'azzurro come fiori. Quando su questa terra nel suo pigro languore lascia che giù furtiva una lacrima fili, un poeta adorante e al sonno ostile nella mano raccoglie quell'umido pallore dai riflessi iridati d'opale e lo nasconde lontano dagli occhi del sole nel suo cuore. Charles Baudelaire. L'inverno sta per finire. Ci sono più ore di luce ogni giorno. Il prato comincia a crescere con foglie nuove, verdine, brillanti. Alcuni alberi e arbusti fanno intravedere giovani gemme. Parecchie specie animali avranno a breve dei cuccioli. La temperatura non è più così fredda, ma neanche calda. E tutto sembra rinascere. Come ogni anno. Come per incanto. Questo dunque è il periodo più giusto per progettare e per tutti noi che amiamo la terra è tempo di progettare gli spazi verdi e la coltivazione dell'orto. Avete già cominciato a seminare? In questo modo avrete piantine pronte da mettere a dimora quando arriverà il calduccio giusto. Avete già cominciato a pensare quali piante adottare? In questo momento ne potete trovare molte a radice nuda, come piante da frutto o le rose, ad esempio. Sono piante dormienti, che si presentano spesso scarne e talvolta sembrano un po' bruttine, ma prenderle a radice nuda, ovvero avvolte in un piccolo panetto da scartare come un regalo, vuol dire essere pazienti e cogliere il momento giusto per metterle a dimora. Una volta aperto il panetto, il regalo, immergetele nell'acqua una mezz'oretta e poi piantatele in un vaso o direttamente a terra, se avete un giardino. Le piante a radice nuda ne approfitteranno ora per adeguarsi alla nuova casa e a primavera saranno forti e robuste. Avranno già attecchito bene, dunque cominceranno a produrre rami nuovi, fiori e frutti. Avete disegnato su un quaderno dedicato alle piante come volete il vostro giardino e il vostro orto? Progettare le semine, le messe a dimora, la struttura degli spazi e delle parcelle, pensare ai colori, alle associazioni tra piante, agli spazi da riempire ma anche agli spazi da lasciare vuoti è rincuorante. In questo modo entrate in contatto con la vostra anima verde, con la vostra sensibilità. Capirete come rispettare il vostro spazio e le vostre piante. E in questo modo sarete sorpresi come il futuro si possa rivelare anche nel giardinaggio e nella coltivazione dell'orto. È l'ora in cui sode tra i rami la nota acuta dell'usignolo. È l'ora in cui i voti degli amanti sembrano dolci in ogni parola sussurrata e i venti miti e le acque vicine sono musica all'orecchio solitario. Lieve rugiada ha bagnato ogni fiore e in cielo sono spuntate le stelle. E c'è sull'onda un azzurro più profondo e nei cieli quella tenebra chiara, dolcemente oscura e oscuramente pura, che segue al declino del giorno, mentre sotto la luna e il crepuscolo si perde. George Gordon Byron. Ma come si fa a sapere quali piante posso seminare e quali si possono piantare? Qual è il periodo più opportuno e le condizioni giuste? E se poi sbaglio? Oggi vi voglio parlare di un criterio che viene adottato da sempre e che sempre condiziona gli umori, la vita e anche le nostre coltivazioni. Un criterio che tante culture fin dall'antichità si sono prodigate a studiare: l'influenza della luna sulla terra. Ma partiamo da un po' di basi. Cos'è la luna? La luna è l'oggetto più luminoso che possiamo vedere in cielo subito dopo il sole. Lei, satellite della Terra, ha forma quasi perfettamente sferica e ci sono solo altri tre satelliti più grandi di lei, quelli di Giove, che si chiamano Ganimede, Callisto e Io, e il satellite di Saturno che si chiama Titano. La Luna si muove secondo due moti diversi, il moto di rivoluzione intorno alla Terra e assieme alla Terra si muove attorno al Sole, e il moto di rotazione, che è un movimento rotatorio tutto suo che va da ovest verso est. Il moto di rivoluzione intorno alla Terra e il moto di rotazione su se stessa si equivalgono come spazio di tempo. Per questo la Luna mostra sempre lo stesso emisfero verso il nostro pianeta, anche se i contorni visibili variano un poco nel tempo, attraverso quel movimento apparente della Luna rispetto alla Terra chiamato moto di librazione. Librazione. Che parola bella! L'illuminazione della Luna dà vita anche alle quattro fasi che tutti noi conosciamo. Vanno dal primo quarto, quando è illuminata solo la parte occidentale, fino all'ultimo quarto, quando è illuminata solo la parte orientale. Le quattro fasi lunari durano circa una settimana ciascuna e le 12 lunazioni costituiscono quindi un anno lunare, che corrisponde a 354 giorni, 8 ore, 48 minuti e 36 secondi. Il punto dell'orbita lunare più vicino alla Terra è chiamato perigeo. Il più lontano è chiamato apogeo. La distanza media della Luna rispetto alla Terra è stata calcolata in 384.400 chilometri. I greci furono i primi a studiare con grande interesse questo corpo celeste. Scoprirono fin da subito che la Luna non brilla di luce propria, ma di quella riflessa dal Sole. Tra i romani fu Plutarco a capire, osservando le macchie del disco lunare, che la Luna mostra sempre lo stesso emisfero e che la sua superficie non è liscia, ma un'alternanza di valli e montagne. Galileo rivelò, grazie alle sue osservazioni al telescopio, le caratteristiche del suolo lunare, vedendo valli, montagne, crateri e ampie regioni oscure che lui chiamò mari, proprio perché assomigliavano molto ai nostri oceani. Ai mari lunari, nei secoli a seguire, verranno dati nomi latini: Mare Imbrium, Oceanus Procellarum, Mare Serenitatis, Mare Tranquillitatis. Ai crateri verranno dati invece nomi di scienziati famosi: Aristarco, Copernico, Ipparco, Keplero e così via. Nel secolo scorso poi ricordiamo tutti le esplorazioni dirette della Luna da parte di Unione Sovietica e Stati Uniti soprattutto, tramite sonde e missioni spaziali. Dopo numerosi lanci di prova, il 20 luglio 1969, il modulo lunare Apollo 11 si posò sul mare Tranquillitatis e per la prima volta degli esseri umani poterono passeggiare sul suolo lunare. Prima Neil Armstrong e poi Edwin Aldrin. Nel 1994 e poi nel 2003, 2006, 2009, varie sonde americane, indiane e cinesi sono riuscite ad ottenere la mappa topografica di quasi tutta la superficie della Luna. La temperatura giornaliera sulla Luna subisce una fortissima escursione termica. Dai 110 gradi centigradi del giorno va ai meno 170 gradi centigradi della notte e il giorno e la notte durano circa 2 settimane ciascuno. La mancanza di atmosfera e di acqua, unita alle forti escursioni termiche, rendono l'ambiente lunare inospitale per qualunque forma di vita. Disabitata la Luna? Ma è lei il suo bianco abitante, condomina e casa, abitante e abitata, inquilina pallida, finestrella e affacciata. Vivian Lamarck. Va bene, abbiamo capito come si presenta la Luna e quali sono le sue caratteristiche. Ma perché si dice che la Luna influenza la Terra? Per esempio, l'influenza della Luna sulla Terra fa muovere le acque, provocando le maree. L'acqua sale sulla faccia della Terra che è rivolta alla Luna, formando un'onda, e quest'onda diventa l'alta marea. Mentre la Terra ruota e la Luna si muove attorno al nostro pianeta, anche le maree cambieranno. Questo succede grazie alla forza gravitazionale della Luna, che in rapporto anche alle quattro fasi cambierà la sua influenza. Per esempio, la Luna influisce anche sul comportamento degli animali notturni, come pipistrelli, topi, lemuri, che si sentono più esposti nelle notti limpide di luna piena e per questo tendono a nascondersi maggiormente. Per esempio, la Luna si pensa influisca sul taglio della legna da ardere, sul taglio dei capelli, sull'imbottigliamento del vino. Per esempio, la Luna viene da sempre correlata alla donna. Il ciclo mestruale di una donna avviene ogni 28 giorni circa, tempo uguale al ciclo lunare. Per esempio, si crede da sempre che una donna, avvicinandosi al termine previsto per il parto, darà alla luce la sua creatura appena passata la luna piena in corrispondenza di quel termine. In base a questi esempi, possiamo dire che la luna governa la fertilità e tutti i cicli di crescita. Per questo è tenuta molto in considerazione anche da chi si occupa di agricoltura. L'attrazione magnetica che la Luna esercita nei confronti del nostro pianeta pare che vada anche a modificare la linfa che circola all'interno di piante e ortaggi. Per questo motivo, se ora a febbraio state organizzando le vostre coltivazioni, ecco che sarebbe estremamente utile incrociare due calendari: il calendario delle semine delle piantagioni con il calendario lunare. Questo parallelo risulta utilissimo per le semine e i trapianti, ma anche per le raccolte, le potature, gli innesti e svariati lavori agricoli in generale. Le quattro fasi lunari si presentano così. La luna piena mostra la sua faccia completamente illuminata. Praticamente la luna si trova in posizione opposta al sole rispetto alla Terra. La luna nuova avviene quando la luna si trova in posizione intermedia tra sole e terra e quindi al volto completamente oscurato. La mezzaluna o spicchio di luna, quindi parzialmente illuminata, dipende dall'inclinazione con cui la luce del sole colpisce il satellite. Sarà luna crescente con la gobba ponente, quindi a destra, e luna calante con la gobba a levante, quindi a sinistra. per ricordarlo. Avete sentito la rima? Ponente, crescente, levante, calante. Ogni anno il calendario lunare cambia, ma ogni anno i lavori da fare non cambiano. Esiste un calendario lunare perpetuo che fornisce alcune azioni base che potete o non potete fare in base alle fasi della luna. Ricordatevi sempre di abbinare il calendario delle semine e dei trapianti per sapere quali ortaggi sono idonei da seminare o mettere a dimora nel periodo di riferimento. Perché mi raccomando, queste informazioni del calendario lunare perpetuo sono molto, molto semplificate. Durante la luna piena potrete raccogliere le coltivazioni del periodo, coltivare il suolo, rigirare il compost, gestire le infestanti. Non dovrete seminare e trapiantare. Tra la luna piena e la luna calante potrete piantare ortaggi a radice, per esempio carote e patate, fare il prato, occuparvi dei trattamenti. Durante la luna calante potrete aggiungere il compost, coltivare il suolo, raccogliere le coltivazioni del periodo, seminare insalate, trapiantare le erbe aromatiche. Tra la luna calante e la luna nuova potrete seminare piante da radici e fare i trattamenti. Durante la luna nuova potrete progettare i lavori e predisporvi all'azione. Durante la luna crescente potrete seminare e trapiantare ciò che volete, tranne le piante a radice, fare gli innesti, mettere a dimora arbusti e alberi. Durante la luna crescente non dovete potare. Tra la luna crescente e la luna piena potrete concimare. Ecco, queste sono alcune linee guida da seguire in base alle quattro fasi lunari. C'è chi ci crede e chi no, ma vale la pena seguire i consigli della luna. Farete comunque un'esperienza e in base ai risultati deciderete se stare dalla parte di chi crede o di chi no. Io sto dalla parte di chi crede. Luna, da che mi occupo un poco di piante e di fiori, mi sono fatta indicare da te i tempi più opportuni per tutti i lavori, soprattutto nell'orto. E quando per puntiglio ho provato a disubbidirti, ecco che i frutti sono cresciuti poco o caduti prima della giusta maturazione, o le insalate sono andate in semenza. Allora ti ascolto, ti seguo, almeno per la coltivazione dell'orto, perché è importante per tutti seguire una luce. Solo che nella vita vera tu mi hai accecata e io, impaurita come un animale notturno, mi sono nascosta sempre di più. Sai una cosa, Luna? Mi hai insegnato tu che i contorni visibili variano un poco nel tempo, attraverso quel movimento apparente che hai tu rispetto alla terra. Che questo dipende da come i raggi del sole si rifrangono su di te. E che questo effetto è chiamato moto di librazione. Che bella parola! Librazione vuol dire oscillazione, ma assomiglia anche a librare, che vuol dire trovare l'equilibrio. Per arrivare a quella parola sublime che è liberazione. Il sole, simbolo del padre, illumina il giorno e anche te. Tu, luna, simbolo della madre, splendi nella notte. Io sono orfana di sole per destino e sono orfana di luna per scelta. Nonostante questo, continuo a coltivare il mio orto, scoprendo ogni giorno come brillare da sola. E il mio calendario lunare perpetuo rimane sempre in eclissi. Dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Vi aspetta con grazia alla prossima puntata.